Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Signore, siamo un popolo propenso a cadere, propenso a peccare contro di te, tu che sei santo e glorioso. E abbiamo bisogno tanto di sentire la tua parola, perché la nostra tendenza è di non tener conto di domani. Ma in tutta la tua parola ci insegni che l'unico modo di vivere bene è di pensare al domani guardando a te. E sei tu che benedici oggi e anche domani. Allora preghiamo, Padre, la tua benedizione, che vuol dire opera nei nostri cuori, affinché possiamo avere il timore di te, fiducia in te, affinché possiamo tentare quello che è umanamente impossibile, perché abbiamo fede in te, nella tua potenza che opera in noi. Anzi, ti prego quello che Paolo prega, quando prega che possano conoscere l'immensità della grandezza e della potenza di Dio che opera in loro. Aprici gli occhi a capire di più questo. Opera grandemente. Padre, abbiamo anche bisogno di valutare i nostri pensieri, perché quanto spesso crediamo menzogne, crediamo che qualcosa è impossibile, quando in realtà è possibile. Aprici gli occhi a crederti. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ho sentito in macchina da Milano, ascoltavamo un sermone, e era John Piper, ed era domenica passata, e lui implorava le persone. Quasi mai ho sentito lui così. A non credere in menzogne nella testa. Ma era... Oh, perché diceva, tu stai dicendo nella tua testa, ah, ma io non riesco, io non riesco. È una menzogna e non vieni da Dio. Lui era agitato perché vede, sente che la gente è convinto di cose. Non ho mai sentito lui così agitato predicando. Lui era proprio come un padre che dice, non è vero, non è vero, smettete di credere alle menzogne che sembrano così vere nella testa. Allora, il titolo, se volete sapere, dello studio stasera, Davide, da lì tu riesci a leggere quel titolo. Così dice? Bugie che crediamo. Bugie che crediamo. La Bibbia è piena di esempi di persone che credevano la menzogna. Che? Quale menzogna? Tutti credevano la stessa menzogna. La menzogna che è possibile stare veramente bene, o almeno meglio di quello che stavano, al di fuori dalla volontà di Dio. La Bibbia è piena di questo. In altre parole, senza dirlo, quando uno crede di poter stare bene al di fuori di Dio, sta credendo che sia possibile essere benedetto al di fuori di Dio. Non lo mette in quei termini, ma è quello che crede. Però ogni benedizione viene da Dio. È Dio solo. Non esiste alcun'altra vera benedizione al di fuori di quello che Dio dà. Qualcuno conosce a memoria Giacomo 1,17? Conoscerete se ve lo leggo. Ogni buona donazione, ogni buon dono e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Se voglio stare bene, esiste una fonte solo. Ed è Dio. Giovanni Battista dice, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Non esiste altra fonte se non Dio stesso. Tu puoi cercare, tu puoi andare, tu puoi impegnarti, tu puoi sperare e troverai solo maledizioni al di fuori della volontà di Dio. E perciò ogni volta che pecchiamo, ogni volta che noi pecchiamo, stiamo credendo la menzogna che esiste qualche bene al di fuori di Dio. Questo è il motivo per cui alla fine il peccato sempre lascia deluso, perché il peccato non può benedire, perché è fondato su una menzogna e non si può costruire una casa stabile sopra una menzogna. Vogliamo guardare insieme alcuni esempi della Bibbia di persone che hanno creduto una menzogna cercando il bene al di fuori di Dio, per considerare come ha portato loro invece il male. Iniziamo con quello che conosciamo molto bene, Genesi 3. Genesi 3, non vogliamo passare troppo tempo in nessuno di questi esempi, ma velocemente capire in linea grande quello che sta succedendo. Quindi, Genesi 3, da 1 a 8. Ora, ricordando, come ripasso, che Dio aveva creato un mondo meraviglioso, aveva dato dominio all'uomo e alla donna su tutto il mondo, aveva creato un posto speciale in mezzo al mondo stupendo, aveva comunioni ogni giorno con l'uomo e la donna, diretto, Dio stesso, avevano tutto, avevano più del tutto. E in quella condizione succede questo che stiamo per leggere. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno aveva fatto, l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna, «Ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete.» Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male.» E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò, e ne diede anche suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie del fico e se ne fecero le cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E mi fermo là e vi faccio una domanda. Vorrei una risposta da uno di voi. Qual era la menzogna che Eva ha creduto? C'erano vari, ma quello principale. Qual era la menzogna che ha spinto lei a peccare? Credendo questo, ha scelto di peccare. E qual era la menzogna che aveva creduto? Cosa credeva lei quando ha disubbidito prendendo un pezzo di quel frutto? Credeva di poter stare meglio di quello che era, diventando come Dio, avendo un frutto bellissimo, attraente, credeva di poter stare più contenta di quello che stava. Qual è stato il risultato di vivere in base alla menzogna che riempiva la sua testa? Qual è stato il risultato? Non ho letto tutto, ho letto un versetto, poi si va avanti, poi tutta la Bibbia, e il mondo nostro è pieno del risultato. Qual è stato il risultato che lei ha scelto di credere la menzogna? E quello è dire poco. Cioè, hai ragione, ma peggiore implica, va bene qui, ma è un po' peggiore. Ma passava da una situazione di solo bontà, solo cose stupende, nessun male, ad un mondo che vediamo noi. pieno di odio, separato da Dio, spiritualmente morta, scacciata dalla presenza di Dio, scacciata dal giardino, è entrato la morte, la malattia, è entrato odio, gelosia, la menzogna, la cattiveria, l'orgoglio, l'egoismo, scontri, divisione, accuse. Tutto questo è stato il risultato di credere che poteva stare meglio di quanto era quando si fidava di Dio. Andiamo a Genesi 4. Questa tendenza di credere la menzogna è stato passato ai loro figli, o meglio dire ai loro discendenti, di cui facciamo parte. Leggo da 1 a 12. Ora, Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli del primogeniti del suo gregge e loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai male, il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con il suo fratello Abele e avvenne che, come furono i campi, Caino si levò contro il suo fratello Abele e lo uccise. Allora l'Eterno disse a Caino, dov'è tuo fratello Abele? Egli rispose, non lo so, sono io forse custode di mio fratello? L'Eterno disse, che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E ora tu sei più maledetto della terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabonda e fuggiasco sulla terra. Allora, qual era, attenzione qui, un po' difficile, qual era la menzogna che Caino aveva creduto? Che menzogna aveva creduto che lo ha spinto a portare l'offerta sbagliata a Dio? Dio aveva comandato a loro, si capisce, di portare sangue e grasso agli animali. Si capisce che aveva già comunicato questo loro. Allora, quale menzogna ha creduto a Caino che lo ha spinto a fare per testa sua? Perfetto, perché? Perché non voleva portare un animale? Io immagino che mangiava animali. Diceva, senti Abele, io ti do 3 cesti di frutta e di verdura e mi dai un agnello. Mi piace arrosti l'agnello. Immagino proprio questo. Allora, perché? Perché ha scelto di portare solo la frutta e la verdura? Dio aveva comandato di dare animali, quindi lui sapeva quello che era quello che Dio voleva. Lui sapeva quella è la via che Dio comanda e Dio che benedice. Allora, dubito tanto, onestamente, che si vergognava o si aveva troppo orgoglio di chiedere suo fratello. Io credo che se vediamo il resto della Bibbia, lui ha detto, ehi, io voglio fare come voglio fare io. Voleva la libertà. Io voglio offrire questo. Io non devo sottomettermi a ogni cosa che Dio dice. Io voglio essere libero dai comandamenti di Dio. Io farò un'offerta, ma farò un'offerta come voglio io. Io voglio offrire questo. Lui voleva una libertà che non esiste. Voleva decidere per conto suo cosa offrire a Dio e voleva che le cose andassero bene anche se non andava per la via che Dio aveva stabilito. Cioè, lui diceva, io voglio le benedizioni di Dio. Infatti, notate una cosa. quando Dio non ha avuto riguardo per la sua offerta, gli importava o non gli importava? Gli importava tantissimo, ha fatto un muso lungo. Ma perché non ha accettato la mia offerta? Lui voleva le benedizioni di Dio, voleva una vita benedetta, ma non voleva fare come Dio aveva detto. Allora, voleva una libertà che non esiste. Qual è stato il risultato del fatto che ha scelto di camminare per testa sua? Qual è stato il risultato nella sua vita? Grandemente maledetto, perché ha scelto di vivere come voleva lui, ma voleva ancora benedizioni, e Dio ha detto no, benedizioni tu non avrai. Allora Israele ha scelto lì una marea di esempi, ha scelto volta dopo volta di peccare contro Dio, o meglio potrei dire Israele ha scelto di credere la menzogna volta dopo volta. Ripetutamente per secoli Israele ha creduto alla menzogna che c'era qualcosa di bello al di fuori della via stabilita da Dio. Lo vediamo tante di quelle volte. Cioè, all'inizio, appena fuori Egitto, hanno scelto di costruire un vitello di metallo fuso per adorare Dio. Lo dicevano, per adorare l'Eterno che ci ha liberato dall'Egitto. Volevano adorare Dio nel loro modo, volevano fare per testa loro, come Caino. Caino non ha detto, no, mi importa di Dio, non faccio nessuna offerta. No, Caino voleva essere benedetto, ma ha fatto per testa sua. E Israele, tutte le volte che loro hanno scelto di credere alla menzogna che potevano fare per testa loro, hanno subito le conseguenze. Mai, mai è andato bene. Mai è andato bene. Si sono resi colpevoli davanti a Dio e hanno subito terribili punizioni. Il re Davide, secondo Samuele, capitolo 11. Re Davide era un uomo molto benedetto, molto stretto il suo rapporto con Dio, ma ad un certo punto ha creduto la menzogna. Allora leggo secondo Samuele 11 da 1 a 4. Ora con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e a assediare Rabab. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera venne che Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della regia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno, e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna, e gli fu detto, «Non è costei Bathsheba, figlio di Eliam, moglie di Uria, di Teo?» Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Poi ella si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa sua. E mi fermo lì, conosciamo la storia terribile e triste. Quale era la menzogna che Davide credeva? Lui sapeva che doveva essere fedele a sua moglie. Sapeva che adulterio è un grave peccato davanti a Dio. Allora, perché ha scelto di peccare? Lui credeva, se io posso avere quello che, anche se è contro Dio, mi soddisferà. Cosa aveva creduto Eva? Se io posso avere quel frutto, mi soddisferà. Cosa aveva creduto Israele? Se io posso fare così, mi soddisferà. E Davide credeva quello. Allora, qual è stato il risultato del fatto che Davide ha scelto di agire in base a quella menzogna? Qual è stato il risultato nella vita di Davide? Una vita che è andata da male in peggio per tutto il resto della sua vita. Cioè, la storia di Davide è una delle storie più tristi del mondo quando si considera dove ha iniziato e cosa ha subito, perché ha creduto una menzogna. La menzogna non ha dato gioia e piacere a lui. che prometteva. Allora, adesso passiamo dalla Bibbia a noi. Anche noi crediamo tante menzogne. Possono essere convincenti, possono essere forti, si riempiono la testa, però come gli esempi che abbiamo visto e tanti altri nella Bibbia, ogni volta che scegliamo di credere una menzogna e di agire in base alla menzogna, ci porta tanta, tanta male, non ci porta quello che ci promette. Prendiamo alcuni esempi. Pensiamo per primo alle mogli, Alessandra, Stefania, Serena, Petra, futuri mogli. Pensiamo alle mogli. Qual è il comandamento principale che Dio dà alla moglie che troviamo in Efesini 5? Troviamo il brano. Efesini 5. Poi resteremo lì perché c'è anche il marito dopo. Ma per primo guardiamo la moglie. Efesini 5. Versetto 22 a 24. Dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Come? Come al Signore. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è il salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Il comandamento è chiarissimo. Allora, qual è la menzogna che facilmente una moglie potrebbe credere a proposito? Perché è difficile per una moglie di essere sottomessa? Cosa sta credendo che rende difficile per lei di fidarsi di Dio in questo? Cosa passa per la testa? In modo subdolo, in modo subconsciente a volte, ma cosa passa per la testa? Non solo quello. Certo, starò meglio se non ubbidisco a Dio, ma faccio quello che è meglio a mio parere. Starò meglio di quello che sto ubbidendo a Dio. Starò meglio peccando. Scusami, noi non scegliamo mai di fare qualcosa credendo che ci farà peggio. Non facciamo quello che crediamo che ci farà peggio, facciamo quello che crediamo ci farà stare meglio. Allora, qual è il risultato quando una moglie agisce in base alla menzogna che le andrà meglio, rifiutando di sottomettersi al marito in questo caso? Qual è il risultato? Quando una moglie sceglie di disubbidire a Dio, perché quello che dice lui non è la cosa migliore, io capisco meglio di lui, quindi disubbidisce, non si fida di Dio, qual è il risultato? Lei pensa, andrà meglio come dico io, e se lui è così che non capisce, io lo faccio comunque. Quale sarà il risultato? Non sarà benedetta da Dio. Anche se lei capiva meglio il marito, il fatto che sta in ribellione contro Dio non andrà meglio, perché solo Dio può benedire. Solo Dio può benedire. Cioè, non esiste benedizione al di fuori di Dio. E quindi, non fidandosi, il matrimonio non è più benedetto. Ci sarà tensione in casa anziché pace. Dio non farà lei quello che vorrebbe. Perché Dio non benedice quello che fa una moglie quando fa per testa sua, anziché sottomettersi al marito? Perché Dio non benedice in quei casi? Non è che a volte una moglie capisce meglio del marito? E la risposta lì è sì. Allora, perché Dio non benedice quando lei fa per testa sua? In realtà, lei non si sta ribellando contro il marito. In realtà, contro chi sta ribellando? Sta contro Dio. Non è mica il marito che ha inventato questo comandamento, è Dio. Quindi lei sta dicendo, no, faccio come penso io. Non lo dice, ma lo sta dicendo con i fatti. Non è lì la via della benedizione. Mariti, non tocco solo alle mogli questo principio. È molto facile per un marito di vedere il comandamento di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, come qualcosa di molto pesante. Notiamo per primo il comandamento. Leggo da Efesini 5, 25 a 33. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso e similmente la moglie rispetti il marito. Allora, il marito è chiamato ad amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, dando se stesso per lei, curarla teneramente, sacrificare se stesso per lei, preferirla, onorarla. Qual è la menzogna che un marito facilmente crederebbe a riguardo? Qual è la menzogna che facilmente entri in testa di noi mariti per quanto riguarda questo comandamento? Di nuovo, è subdolo, non è detto in modo palese, ma è lì. E quale sarebbe? Ricordate, la moglie pensa che se disobbedisce a Dio starà meglio. E cosa pensa il marito? Ma scusami, se penso sempre a mia moglie così, se preferisco sempre a mia moglie, se faccio tutto per mia moglie, chi penserà a me? Scusami, anch'io ho i miei bisogni, anch'io ho i miei pesi. Scusami, un po', solo un po', io do a lei così, un po' per me. Ci viene in mente questo pensiero? Gesù non ha detto, ma ho già dato così tanto per la Chiesa, un po' per me. Quanto ha dato Gesù per la Chiesa? Teneva conto? Non teneva conto. E noi mariti crediamo alla menzogna. Scusami, questo è esagerato. Io farò un buon marito, più dei tanti altri, ma scusami, un pochettino per me. E crediamo alla menzogna, dicendo, tu hai sbagliato con questo comandamento. Non lo diciamo, ma lo diciamo. Se tu mi dai un comandamento così, devo pensare un po' a me stesso per poter star bene, dimenticando che solo Dio può farmi star bene. Qual è il risultato quando un marito agisce in base alla menzogna? Che può star bene un po' pensando quel po' a sé per essere un po' equilibrato. Qual è il risultato? Non avrà un matrimonio benedetto e non sarà benedetto lui. Passiamo ai figli, perché anche i figli possono facilmente credere le menzogne. Cosa dice la Bibbia ai figli? Capitolo 6, leggo io e seguimi, versetto 1, 2 e 3. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Comandamento molto chiaro, ubbidire nel Signore, non quando ti va, onorare. E Dio promette di stare bene e promette una lunga vita. Qual è la menzogna che facilmente un figlio potrebbe credere? Ok? Un figlio può rispondere a questo, più grande di Alice, però. Quale è una menzogna che un figlio potevi credere per quanto riguarda questo comandamento. Un figlio o figlia di quasi 4 anni è sempre convinto che quello che mi dicono i genitori è la cosa che mi farà stare meglio, o potrebbe credere quello che voglio io mi farebbe stare meglio? A 4 anni, a 3 anni. E la parola che si potrebbe distinguere con quello è: voglio decidere io. Voglio poter decidere io. Quello che dice il marito, e io non voglio fare come dice Dio, voglio decidere io. Quello che dice la moglie, non voglio. Io voglio la libertà di scegliere per conto mio. Ho bisogno. Loro non capiscono. E una bambina piccola può dire questo, come un figlio grande. Qual è il risultato quando un figlio agisce in base a questa menzogna? Cioè, Dio ha stabilito la via della benedizione. È Lui che benedice. Qual è il risultato quando un figlio agisce in base alla menzogna? E non ubbidisce. E non onora. Allora, attenzione. Al momento che uno pecca, il peccato subito è amaro? Eh no, è dolce. Davide stava bene. Purassi quel frutto che Eva e Adamo hanno mangiato all'inizio, era buono di gusto, posso immaginare. Quando gli israeliti ballavano intorno al vitello di metallo fuso, si stavano divertendo alla grande. Il peccato produce un certo livello di soddisfazione mediata, solo come... Ricordati quelle foto dei miei ratoni che avevo ucciso con quel veleno blu nella trappola, la foto del ratone che aveva bocca sul veleno. Avevo preso dei ratoni 5-6 anni fa con un veleno che aveva un profumo fortissimo, che ovviamente i ratoni andavano matti per questo profumo, anzi per me anche era abbastanza buono, solo che io non ho assaggiato, perché assaggiando ti fa morire dentro. E questi ratoni non riuscivano a resistere questo veleno. E evidentemente era un gusto strabuono. E poi morivano. Morivano 2 o 3 giorni dopo, non subito. Perché cominciava a far sanguinare internamente. Quindi, mangiando, stavano bene, non facevano mal di pancia, volevano ancora, chiamavano gli amici. E poi ha fatto il suo effetto. Quando pecchiamo, può farci stare meglio, finalmente ho quello che voglio, ma poi sempre porta il male. Allora, in tutta la Bibbia, vediamo esempio dopo esempio di persone che credevano alla menzogna che peccando posso stare meglio di quello che sto adesso. E volta dopo volta vediamo esempi dove si scopre che no, è sempre stato una menzogna. Il peccato non ti fa stare meglio. Quindi, allarghiamo questo. Però, mogli, la sottomissione è la via della benedizione. E quando vieni in testa, ma no, questa volta lui non capisce, è da riconoscere, sto credendo una menzogna. E i mariti, quando sembra pesante, sembra non realistico, no, scusami, io non ce l'ho più di dare, io non ce l'ho più, non posso amare così, la menzogna ci inganna, non è da credere. E dire: Signore, questa è una menzogna, va contro quello che dici tu, perché i tuoi comandamenti non sono gravosi, non sono mai quello che ci fanno del male, ci fanno del bene. Toglimi di testa questa menzogna. Figli, padri, dottori, dipendenti, tutti i comandamenti della Bibbia. La menzogna cerca di farci credere che sono gravosi, che non portano i veri frutti, che io voglio qualcosa che non posso avere se prendo quella via. Sono menzogne. Beata la persona che non si appoggia sui propri ragionamenti, ma sottopone ogni ragionamento alla verità. Allora, attenzione. Domanda: i miei ragionamenti, ben formati, calcolati, raffinati, Quanto sono convincenti a me? Molto. I miei ragionamenti sono sempre convincenti a me. Certo, sono i miei. Allora, se io voglio non cadere nella trappola di credere in menzogne, perché i miei ragionamenti spesso sono fondati su menzogne, ho bisogno di sottoporre i miei ragionamenti anche ad altri. Perché loro possono dire, ma no, ma non ti rendi conto di quello che stai dicendo? Ma no, funziona, è vero, è giusto, perché è ragionevole. No, perché guarda quello che dice la parola di Dio. Ma se io voglio fare quello che il mio ragionamento mi sta proponendo, non voglio sentire quello e non voglio proporre, sottoporre il mio ragionamento a essere esaminato anche da altri. Ma quanto spesso teniamo dentro di noi e decidiamo in base al nostro ragionamento, ci appoggiamo sul nostro ragionamento senza veramente vederlo alla luce delle scritture. Dobbiamo essere molto severi con noi stessi. Dobbiamo essere molto sfiduciosi con i nostri propri ragionamenti. Dobbiamo non credere facilmente quello che fila nella testa, ma dobbiamo sottoporre alla parola di Dio, e spesso gli altri possono esserci un aiuto in questo. Sapete quello che non ho mai visto nella mia vita? Io ho 56 anni e non ho mai visto qualcosa che tu hai visto. Cosa non ho mai visto io che tu hai visto? E non vedrò mai, ma tu sì. Cos'è? La mia schiena. Io non ho mai visto la mia schiena. Tu hai mai visto la mia schiena? Mi hai visto lavorare fuori qualche volta senza camicia? Hai visto tu? Io no. Io non ho mai visto la mia schiena. Perché per quanto giro, io posso essere velocissimo, ma non sono mai stato capace a vedere in prima persona. Ho visto un riflesso, ma mai ho visto veramente la schiena. Ok? Tu hai mai visto la tua schiena? No, non lo vedrai mai. Se lo vedrai hai un grave problema, perché stai per perdere la testa. Allora, non è vero. Allora, io ho una schiena, ma non so com'è. Ma gli altri possono dirmi precisamente com'è. Io ho ragionamenti che a me sembrano così, ma gli altri possono vedere aspetti che io non vedo. E se io, no, io capisco, non sai, tu non capisci, tu non sai quello che so io. Il problema è che è molto possibile che io in quel momento non sto vedendo come i principi di Dio quadrano con i miei pensieri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di sottoporre quello che quadra così bene nella nostra mente. E abbiamo bisogno dell'aiuto gli uni degli altri per sottoporre i nostri pensieri alla parola di Dio. E anche un'altra cosa può esserci di grande aiuto. Ci sono certe battaglie che non devo combattere tutta la vita. Mariti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove siamo? Mariti, se io ho 6, dove questo 6, avendo avuto più volte negli anni la stessa menzogna, ma scusami, devo pensare anche a me, e se no, io posso vedere una volta per sempre che quella è una menzogna, e quando torna, già arrivando alla porta, posso dire, no, io ti conosco già, tu non sei benvenuto qui. Mogli, arriva la menzogna, ma la sottomissione è difficile, io posso dire, tu sei già schedata, e io ti conosco, e tu sei una bugiarda, e tu vuoi farmi del male, tu vuoi promettermi delle cose che tu non puoi darmi, via da me. Figli, è duro essere sotto i genitori. Quando arriva la menzogna si può dire, no, questa è una menzogna da Satana. E tu sei venuto tante volte nella mia mente, io non ti voglio più. Cioè, noi possiamo imparare a riconoscere certe menzogne. Loro tenteranno a ribussare per entrare, ma possiamo dire, no, tu non sei benvenuto qui. e trasforma la vita quando prendiamo una posizione categorica contro certe menzogne e allora possiamo combattere contro altre menzogne. Chiudo con quel brano che conosciamo tutti bene, ringraziando Dio per la parola di Dio e lo Spirito Santo. La parola di Dio e lo Spirito Santo. E secondo Corinzi, capitolo 10, inizio con versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, cioè siamo ancora nei nostri corpi, c'è ancora la battaglia contro la nostra carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti, grazie a Dio, in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta, cioè per portarvi alla vera maturità. Quindi il nostro combattimento che facciamo nella potenza di Dio è di rendere prigioniero ogni pensiero, prigioniero alla verità. Perché senza questo combattimento duro, i nostri pensieri spesso non sono secondo la verità. Quindi combattiamo contro falsi pensieri. Non accettiamo la menzogna, uso quello delle mogli, ma è uguale quello, merito ai figli. Allora, ci sono due modi di combattere una menzogna. Uno è credere la menzogna, sarebbe meglio se potessi fare come dico io. Però devo obbedire Dio, aiutami Dio a obbedirti, aiutami a essere sottomessa, aiutami a amare mia moglie, aiutami a obbedire i miei genitori. Io posso accettare la menzogna, ma cercare di essere ubbidiente. Capite la differenza qui? Cioè io posso tenere in mente che sarebbe meglio. Allora l'ubbidienza diventa estremamente gravosa. Diventa strapesante ubbidire. Perché sto obbedendo quello che in fin dei conti, secondo i miei ragionamenti, mi porterà male, non bene. Ma quando io invece dico no. Quello che sto pensando è falso. Signore, non mi andrebbe meglio facendo come penso io, perché non è fidandomi di te. E non posso andare meglio se non mi fido di te. Io rinuncio a questa menzogna. È una menzogna. Quello che sto pensando è falso, Signore. Io dichiaro la verità. Non è gravoso amare mia moglie senza tenere conto del costo, perché ci sarai tu a pensare a me. Allora l'ubbidienza diventa naturale. Quindi, non è una questione di autoflagellarci per farci ubbidire pur credendo alla menzogna, è di riconoscere la menzogna e renderlo prigioniero. Cambia drasticamente come viviamo. Io voglio pregare che possiamo vivere credendo la verità, credendo la verità. Chiudo con un versetto. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, se vi è qualche virtù o qualche lode, pensate a queste cose. Prego che possiamo fare questo, combattendo contro le menzogne che così facile arrivano alla nostra testa. Preghiamo. Padre, questo è il motivo per cui pecchiamo. Pecchiamo perché crediamo menzogne. Crediamo che il peccato ci farà stare meglio. Crediamo che ubbidire ci farà mancare qualche benedizione anche se non usiamo la parola. Ed è sempre una menzogna. E sempre ci fa perdere. Ci fa perdere le benedizioni. Ci fa perdere, Padre, la tua presenza. E ci porta sempre il male. Oh, ti prego perciò, non tanto che possiamo solo spingerci a ubbidire pur credendo la menzogna, ma ti prego invece piuttosto che possiamo esaminare i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, quello che stiamo pensando, anche con aiuto, e che possiamo rinunciare alla menzogna, riconoscerla per quello che è, e credere la verità, credere che solo in te sei benedizione. Infatti tu sei la benedizione in Cristo Gesù, non c'è altro padre. Questo è vero per mariti, per mogli, per single, per figli, per genitori, per datori, per ogni categoria di uomo, di persona. Aiutaci, Padre, a riempire la mente con quello che è veramente è vero, è onorevole e degno di lode. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.